Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, quinta parte, sezione 2. In riguardo a Dio, continua lei, in tutto come se egli fosse presente? Risposta. Ma certo, anzi, filo ancora più dritta, perché la sua scomparsa mi serve di redine e mi rimette sul mezzo della via se mi ero deviata a fiutare dei fiori lungo le prode o al trotto se mi ero impuntata a considerare qualche quisquilia lungo il cammino. Sono sicura che se filo dritta e veloce, guardando solo la meta che ora per ora devo raggiungere, il buon Dio torna più presto a farsi presente. Ha tentazioni sulla fede in questi momenti? Risposta. Ci mancherebbe altro. Una brava figlia, una amorosa sposa, deve saper rispettare il padre e il marito sempre e non seccarli con querimonie e domande sciocche quando ad esse sembra che padre e marito non le amino più come prima. Non bisogna mai essere diffidenti ed egoisti nell'amore, perché diffidenza ed egoismo uccidono l'amore. E perché io, col mio padre e sposo, dovrei essere inferiore ad una buona figlia e ad una buona sposa? Perché perdere la sicurezza? Perché accarezzare dubbi sulla fede solo perché il Signore giudica bene di ritirarsi? Ma se egli è stanco di parlare con me e di abitare con me e preferisce andare da altre anime più elette della mia, io lo devo lasciare libero di fare, senza mettere su bronci e capricci da bambino caparbio e da moglie nevrotica. Il mio Signore deve poter dire: «Torno da Maria che è così poco seccante. Là ci sto bene perché faccio quello che mi pare». Questi periodi di abbandono sono frequenti, di corta o di lunga durata? Risposta. Frequenti non mi pare, ma con matematica esattezza non glielo saprei dire, perché la gioia del ritorno è tale che mi annulla ogni ricordo di abbandono, per cui ogni volta mi pare di essere lasciata per la prima volta, tanto è mordente il dolore, e ogni volta mi pare di non averlo mai provato, tanto è lettificante l'estasi del ritorno di Dio in me. Se poi siano lunghi o corti, è male dire. Ogni minuto pare un secolo di separazione, però credo di averne avuti di durata diversa. Delle volte durano poche ore, delle volte più giorni, ma poi di colpo cessano e dalla desolazione passo a una gioia sempre maggiore a quella provata prima, e a un'unione sempre più stretta, a una visione sempre più netta, sin quasi a divenire reali, sensibili e non solo intellettuali. Le sembrano intesi a un fine speciale, come per esempio ottenere una grazia richiesta? Risposta. Credo siano sempre intesi a un fine speciale. fine voluto da Dio per la sua piccola ostia alla quale nega il suo volto per darle in cielo un più lungo bacio quando tutto per me sarà quaggiù finito ed io mi inabisserò nella luce della Trinità Santissima che ho sempre amata e lodata in terra. Fine voluto da me per qualche grazia richiesta. Se io non soffro, non ottengo. La preghiera non basta. E quale sofferenza maggiore a questa? Che sono le torture di tutto un corpo malato rispetto a un'ora sola di separazione, di abbandono di Dio? Sono io stessa che dico a Dio: fammi soffrire, ma concedimi questo o quello. Non per me, si intende. Io ho fatto la rinuncia completa a ogni mio desiderio, solo chiedo la vita eterna. Per il resto, faccia il Signore. Ma per gli altri sono una questuante insistente e mai contenta, e specie quando chiedo per la luce di un'anima abbuiata, allora le tenebre vengono su me. Ma ne sono così contenta d'esser da esse martirizzata. Sono essi periodi di abbandono seguiti da un maggior lume sulle cose divine? Risposta: sempre. Come uno stato al buio trova la luce ancor fulgita di un altro rimasto sempre nella luce, così io, dopo la privazione del mio sole, quando egli torna a brillare sul mio spirito, mi trovo avvolta in un oceano di luce, così sfolgorante, che mi dà una celeste vertigine. È come se nella mia carcere venisse aperto l'uscio da una mano pietosa e dallo spiraglio io potessi vedere penetrare un fascio di raggi. Dico spiraglio, perché se tutta la luce di Dio precipitasse su me, io ne resterei morta. Alla luce di quel raggio io vedo molte cose che prima mi erano oscure e procedo sicura come se il maestro mi tenesse per mano, istruendomi dolcemente. Ecco risposto all'interrogatorio. Molto male, perché per farle capire bene dovrei poterla chiudere nel mio cuore per un'ora. Allora vedrebbe come questo povero mio cuore non viva e non muoia altro che per il Padre, per il Figlio e per lo Spirito Santo. E così sempre in eterno sia. Ora andiamo avanti mentre Gesù riposa. Così stanco, così avvilito il Salvatore, vedendo la cecità umana che non vuole essere guarita, il marasma spirituale che sempre più si accentua. Lei stamane me ne accennava. Deve essere una grande pena per i sacerdoti assistere a questo intisichire degli spiriti distrutti dai microbi dell'indifferenza, dello scetticismo, del godimento illecito, della rivolta. Ma se è pena per tutti coloro che ancora sono con Dio, Che sarà mai per Gesù? Ah, che veramente stiamo facendo subire una nuova passione al nostro Salvatore con questo calpestare il suo amore, con questo trascurare anche il suo ricordo. Il volto di Gesù è tristissimo. È veramente il volto di uno triste fino alla morte davanti al crollo delle sue più vive speranze. Certe penose constatazioni danno sempre tanta stanchezza, più di un lavoro faticoso che sia coronato di successo. E Gesù dorme, col volto divino e mesto, curvato sul braccio piegato. Non ha avuto una parola per me stamane, ma io non gliel'ho neppure chiesta. Ho messo la mia povertà della sua parola ai suoi piedi, come primo fiore per consolarlo un pochino, e offro e soffro per lui e per le anime così appesantite da tanta materialità. Stamane lei mi ha chiesto se non ho avuto nessuna rivelazione in merito alla situazione attuale. Mi pare di averle detto, ma non ne sono sicura, che quella premonizione di cui soffro ha diverse fasi. La prima, e più confusa, è un sogno in cui vedo le cose sotto speciali figure, diremo così, simboliche. Ad esempio, se vedo cadere uno nell'acqua e l'acqua seppellirlo fino a farlo morire, può essere certo che quell'uno in breve tempo muore. Le ho dato un esempio a caso fra i molti che le potrei dare. Secondo, mi sogno le cose come in realtà avvengono. Ma non risento nello svegliarmi quell'avvertimento speciale che mi dice «Fai attenzione, è un avviso», e perciò dimentico anche il sogno, salvo ricordarmene quando la cosa avviene tale quale fu sognata. Terzo, sogno un lucidissimo sogno. E allo svegliarmi ricevo ben netto quell'avviso. Ricordati di questo. Quarto, senza nessun sogno, da sveglia, sento, non so dirle come, che sta per succedere qualcosa di penoso o di brutto. Per esempio, avverto se qualcuno mi tradisce o cerca nuocermi o nuocere ad altri. Ora, nel caso attuale, io ho avuto dal 1931 in poi vivissimo il quarto caso, per cui sapevo che presto delle cose terribili si sarebbero avventate nuocendo sulla povera umanità. Pure vivissimo il terzo caso in frangenti speciali e molto vivo il primo caso. Ricordo in questo l'aver visto sotto forma figurativa l'occupazione del Belgio, Olanda, Norvegia, e l'entrata della Russia in guerra. Questo per simbolo, sotto forma di stormi di aerei neri, tutti neri e dalle forme mostruose, che si dipartivano da un punto, Berlino o Mosca, come stecche di un ventaglio, raggiungendo con la punta delle stecche il luogo prefisso. Così. Scusi lo scarabocchio, ma sono un asino in disegno e la figura, per quanto malfatta, mi aiuta ad esprimere il concetto. Poi, nel novembre 1941, l'avviso che entro un mese i nemici sarebbero stati a Bengasi. 3 giorni dopo ebbe inizio l'offensiva inglese e entro il mese furono a Bengasi. Nel marzo del 1942, sempre la stessa voce in sogno mi disse: la linea difensiva non è più a Palermo, ma più su, perché la Libia è perduta. E purtroppo, circa il nostro futuro per noi, abitanti metropolitani, ho avuto già 2 o 3 avvisi, ma non molto netti. Però potrei dire che mi danno già pensiero, perché se non ho visto esattamente il punto, credo proprio che un punto ci sarà. Questo per ora. Prima però che cominciassero i grandi bombardamenti sui civili di autunno, io li vidi in sogno e lo dissi a Marta. Quando non c'era ancora la guerra d'Etiopia, e precisamente la notte del 23-24 maggio 1935, io vidi con una chiarezza meravigliosa l'entrata delle nostre truppe e propriamente dei carabinieri e zaptiè montati su autocarri in Addis Abeba, in cui i Tukul ardevano. Lo dissi in famiglia, prendendomi la solita patente di pazza, e a 2 amici venuti a trovarmi nel pomeriggio del 24 maggio. Sono tuttora vivi costoro e se lo ricordano. Un anno dopo, il 9 maggio 1936, le nostre truppe e precisamente carabinieri e zaptiè entravano vittoriosi su autocarri in Addis Abeba conquistata che ardeva. Per quel sogno, così evidente e corredato da quel tale segno, io, durante i 9 mesi della guerra etiopica, non diffidai mai sull'esito della stessa. Sapevo che si sarebbe vinto, e presto. Così per la guerra di Spagna, di cui vidi tutte le nefandezze e gli eroismi. Su questa preferisco parlare a voce. Le ho detto questo tanto per farle capire di che si tratta. Il primo modo di premonizione era il terrore delle socie e dirigenti colpevoli. Devono avermi avuta in odio anche per questo. Capirà. Entravo in argomento così. Ragazze, agite bene, avete capito? Agite bene a mio riguardo, poiché sappiate che non sono a me ignoti i vostri sotterfugi per nuocermi. Anche in questi giorni state tramandoli, ma non riuscirete a nulla fuorché a macchiare la vostra anima. Ripeto, però, che di questo dono, se può chiamarsi così, ne farei molto volentieri a meno. E ora continuo con il mio racconto. Fissai la conferenza su Santa Giovanna d'Arco per il 18 dicembre 1932. Al mattino in chiesa mi sentii un poco male, ma poi, con opportune medicine, mi sentii meglio. Anzi, ero contenta perché di solito, dopo un attacco di angiospasmo, fruivo di qualche ora di tregua. Come un cielo estivo dopo un temporale si sgombra dalle nubi, così io, dopo il mio temporale, stavo col cuore più sgombro di palpiti e di crampi. Alle 10 andai alla sede dell'associazione, dove trovai tutte sossopra, perché era arrivata la notizia che il vecchio parroco era stato creato monsignore del Duomo di Lucca e perciò avrebbe lasciato la parrocchia. Notizia che non mi dette un dolore speciale, perché era attesa e perché voleva dire giusto premio a un lungo lavoro parrocchiale dell'ottimo sacerdote. Tornai a casa a mezzogiorno, pranzai come al solito, pochino ma di gusto. Alle 15 andai all'Istituto Santa Dorotea, dove dovevo tenere la conferenza. Alle 15:30 cominciai a parlare. Avevo detto poche parole quando si scatenò un così repentino e grave attacco di cuore che fui per morire. Alla prima stretta mi fermai sorridendo, come per attendere che alcune signore in ritardo che arrivavano allora potessero prendere posto. Speravo che il cuore si limitasse a quello strizzone che già mi aveva coperta di sudore ghiaccio. Sorridevo, ma il mio viso si alterò subito in maniera tale che la superiora mi venne vicino chiedendo se mi sentivo male. «Cosa da nulla», risposi, «ora passa». Attesi qualche minuto. In piedi, eroicamente in piedi, sentendomi ventilare la morte sul capo. Come Giovanna d'Orléans dicevo, «Sire iddio primo servito», ma «Sire iddio» volle essere servito con l'agonia della sua povera serva. L'attacco crebbe, 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 e dovetti cedere e mettermi seduta. Ero un cadavere che respirava. Durò 2 ore. Sa cosa vuol dire 2 ore di un simile soffrire? Fui soccorsa, portata all'aria. Guardavo la Madonna la cui statua pareva animarsi, vista come la vedevo fra gli sbalzi convulsivi, e guardavo e baciavo il mio crocifisso. Non volli nessun dottore. Mi avrebbe fatto portare all'ospedale. In un simile stato non c'è che l'ospedale, e là non volevo andare, pensando a papà e a mamma. Mi raccomandavo a Dio di non farmi morire così, per loro, per lo spavento loro. Ma per me, oh, come sarei partita con gioia! Mi ero comunicata anche quella mattina, era la novena di Natale. Che bello andare a fare il Natale in cielo. Che enorme egoismo sarebbe stato, dico ora. Altro che bellezza. Egoismo. Andare in cielo col Natale senza fare la mia passione. Prima ci voleva la croce, una lunga, lunga agonia sulla croce. E poi sarebbe venuto il gloria del paradiso. Finalmente, alle 17:45, cominciai a stare in modo da poter tornare a casa e vi tornai sorretta da due pietose. «Ma quanto hai tardato! Fai sempre più tardi! Sono quasi le 6 e noi non abbiamo ancora preso nulla!» Questo fu il saluto materno. Mamma era in conversazione con una signora molto anziana che veniva quasi ogni giorno a passare il pomeriggio con noi. Era di prammatica alle 17 offrire il tè o il caffè o il cioccolato e naturalmente dovevo prepararlo io. Perciò il rimprovero perché avevo tardato. Può pensare con quale fatica stetti al fornello, frullai il cioccolato, lo misi nelle tazze e portai il vassoio. Ero all'estremo delle forze. Mi sedetti, senza parlare. Non potevo. La signora chiese: «Molta gente?» «Tanta!» Infatti la sala era piena stipata. «È piaciuta la conferenza? Me la legge?» «È piaciuta, ma ora sono molto stanca. Domani la leggerò a lei.» «Ma che hai che pari una mummia? Hai i nervi?» chiese mamma. «Oh, che mi sono sentita male, molto male. Guardami, che lo vedrai.» «Infatti», disse la vecchia amica, «ho visto subito che è stravolta, ma non dicevo nulla per non impressionare. Era tanto buona, povera nonnina. Cosa avrebbe fatto lei se fosse stato mia mamma? Sono certa mi avrebbe curata, servita quella sera, amata. No, signori, mi finì di stordire coi rimproveri sul mio sotterfugio. Il mio tacere con l'intento di dire le cose poco a poco per non spaventarla era per lei sotterfugio. Mi tormentò accusando il circolo di ogni mio male e dandomi della stupida a piene mani perché vi andavo, eccetera, eccetera. Però si guardò bene dal risparmiarmi di lavorare in casa. Fatta la loro cena, io di sera non mangiavo mai, neppure allora, rigovernato tutto, andai finalmente a letto. Febbrone notturno, soffocazioni, crampi e una infinita malinconia. Sentivo che le mie voci non mi avevano ingannata, come dice la Pulzella d'Orléans, e che se la mia missione era da Dio, Giovanna d'Arco, della quale avevo rimandato per 2 anni la conferenza, perché la mia interna voce mi diceva che in quel giorno mi sarebbe accaduto qualcosa di irreparabile, aveva proprio mantenuto l'impegno di essere l'annunciatrice della mia prigionia, del mio supplizio. Non più battaglie e vittorie, ma solo prigione e dolore. Non più stendardo di Cristo agitato sulle folle, ma solo la croce su cui salire. Non più fiamme d'apostolato pubblico, ma fiamma di un rogo di sofferenza che da 11 anni mi consuma e non mi incenerisce mai. Ora ero completamente Maria della Croce. La santa guerriera che ha incoronato il pavido delfino a Reims incoronava me della corona di spine. Quando ci viene levato il nostro amato lavoro nella vigna del Signore, si soffre acutamente. La avevo difesa ad ogni costo, questa mia libertà di lavoro per il mio Signore, ed ora mi veniva da Lui stesso levata. Dopo si capisce quale onore sia questo, quale fiducia, quale amore di Dio per noi, ma sul primo si soffre molto. È una di quelle ore di Getsemani che sono le prime a viversi nella nostra passione. Quanto ci costa dire fra il pianto «sia fatta la tua volontà». Nella notte di spasimo fisico, morale, spirituale, a fianco di mamma che dormiva beatamente, non avendo neppure la libertà di piangere apertamente, mi rifugiai in Cristo. Ed Egli, come già a Caterina Senese, mi disse: «Tu domandavi di sostenere e di punire i difetti altrui sopra di te, e non ti avvedevi che domandavi amore, lume e conoscimento della verità, perché già ti dissi che quanto era maggiore l'amore, tanto cresceva il dolore e la pena. Onde a chi cresce l'amore, cresce il dolore. E quale maggior crescita d'amore di questa, di un Dio che mi dava il suo stesso letto, il suo stesso trono, il suo stesso altare, la croce?» Questo pensiero, dopo le prime ore di angoscia, mi scese come un balsamo sull'anima e la fece volonterosa di compiere il sacrificio. Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio e, con una lieve modifica, potevano essere dette a me anche le parole dette all'apostolo Pietro. Quando eri più giovane, ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorrai. Io, ammaestrata e corroborata dal maestro mio, tendevo le mani a prendere la croce che il Padre mi imponeva e, subitamente invecchiata dall'infermità, divenivo incapace di tante cose e soggetta a tutti per le mie necessità fisiche, morali e spirituali. Oh, se si riflettesse come la malattia ci mette disarmati nelle mani di tutti. Noi, poveri infermi, che dobbiamo dipendere sempre dalla buona grazia altrui. Bisogni fisici, con tutto quanto di avvilente, portano seco. Bisogni morali, con tutto quanto li correda di solitudine e di malinconia che ben pochi sanno riparare. Bisogni spirituali, con tutto quanto hanno di nostalgico per le funzioni che non vedremo mai più, per i sacramenti che ci vengono dati con tanta avarizia, per la guida che ci viene a mancare, per tante, tante cose, mentre le prove si accumulano e la malattia crea nuove tentazioni e nuove debolezze. Quante cose vi sarebbe da dire sull'infermità, ma salteranno fuori un po' per volta. Non voglio accelerare i tempi. Al mattino provai ad alzarmi alla solita ora. Impossibile. Rimasi a letto fino alle 9 e vi sarei stata ancora, ma mamma mi chiamò perentoriamente perché andassi a comprare il latte che la lattaia non aveva portato. Mi alzai con somma fatica. Il cuore era in condizioni spaventose. La testa mi girava, le gambe mi tremavano. Ero tutta rotta come m'avessero flagellata. Scesi al terreno con il respiro grosso e un battere precipitoso in tutte le vene. Ad ogni scalino che faceva, mi pareva che il cuore pesantissimo si abbassasse come per staccarsi. Uscii di casa tenendomi appoggiata ai muri. Per fortuna la latteria era 4 case più là e non c'era da attraversare la strada. Ero talmente cerea e con le labbra livide, che la lattaia mi chiese se stavo male e mi aiutò a tornare a casa. Nel ritorno ci fu subito un'anima buona che mi disse: «Ora la smetterà, Non si impiccerà più di nulla, vero? Non vede che è finita?» Ne ero più che persuasa. Ora starei zitta. Ma allora non stetti zitta e risposi: farò quel che mi parrà di fare. E lo dissi tutt'altro che angelicamente. Tornata a casa con l'aiuto della buona lattaia, mi riposai un poco. Ma c'era da uscire ancora. Mamma non mi dava pace. Presi con me il mio cane, pensando che almeno, se cadevo per via, mi avrebbe fatto la guardia. Feci pochi passi da casa mia all'angolo di via Leonardo da Vinci. Non mi reggevo. Entrai un momento nel negozio di cartoleria che era là allora. «Si sente male? Come è mutata?» Sempre la stessa domanda. Tutti vedevano che avevo un volto d'agonia, perché mia madre. Dopo pochi minuti mi parve stare meglio. Uscii dal negozio e mi misi a camminare per via Leonardo. Avrei dovuto andare in piazza Piave. Barcollavo. Dopo pochi passi, ecco da capo il male tremendo del giorno avanti. Un signore e una donna Fecero appena tempo a prendermi prima che mi accasciassi al suolo. Mi riportarono a casa. Crede lei che mamma capisse, almeno allora, la mia gravità? Neanche per sogno. Io dissi quando potei parlare: voglio il medico, mi sento morire. Il medico curante, allora era Armellini, stava di fronte a casa mia. Ero sempre andata io al suo ambulatorio, ma quel giorno avrei voluto che fosse venuto lui da me. Ma mamma disse: vai pure, sono pochi passi e li puoi fare senza spendere il doppio a farlo venire. Maledetto denaro. Ha proprio ragione Papini a definirlo sterco del demonio. Per 5 lire, 5 lire di differenza, dovetti andare fuori di nuovo e in mezzo alla via sentirmi male. Una donna mi accompagnò dal dottore e dopo la visita il dottore stesso provvide a farmi riaccompagnare dalla domestica. Ero gravissima. E il medico lo disse apertamente, non a me sola, ma a mamma, la quale non era venuta dal medico ad accompagnarmi, ma fu il medico che venne da lei a riferire. Forse egli sperava che dopo sarei stata risparmiata. Neanche per idea. Continuai a muovermi per casa, soffiando come un mantice, cadendo ogni tanto, soffrendo l'agonia di continuo. Uscire no, era impossibile, ma per casa era come prima. Ora, se si parla di questo, mia madre dice tutto il contrario. Ma ci sono molti testimoni che dicono che io dico il vero e lei non lo dice. Di Madri Maria di Gonzaga, come era la priora di Santa Teresina, ce ne sono tante, ma tante. Ma almeno quella non era la mamma. La mia, invece, è la madre. E non è la mamma. Il mio papà, pover'uomo, era crucciatissimo di vedermi così. Credo abbia cominciato a morire allora, perché ogni volta che mi vedeva stare male, ed ormai almeno una volta al giorno il cuore cedeva, egli perdeva completamente la testa. Povero papà. Quante lacrime sulla sua Maria spezzata così a 35 anni. Era l'unico che mi amasse. Gesù in cielo e papà in terra.